Tanto Nicolò Ceccarini con noi. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco. Buon pomeriggio Nick, sempre in viaggio. Dove sei diretto? A scovare che cosa?
Secondo te, prova a farti una domanda e darti una risposta, come diceva qualcuno, no? E come dice qualcuno. E sto andando in redazione perché stasera c'è la partita preliminare di Conference, c'è da fare un po' di Twitch, c'è da fare un po' di redazione, c'è Radio Firenze Viola, per cui...
Grande,
come tu pensai, c'è soprattutto da fare il mercato.
C'è TM Radio, esatto. C'è il mercato, c'è tutto.
E il mercato, c'è tutto.
Grande,
quindi
Nick.
Sono in viaggio.
Sempre in viaggio, sempre in viaggio, sempre alla caccia di notizie. Ditemi poi quando si completa il trio. Intanto, Nick, parto da te, partendo da Rabiot. Un po' una questione qui che viene insomma anche affrontata dagli ascoltatori. C'è chi dice meglio tenerlo perché comunque può essere utile. Ricordiamo che Rabiot rientra nel progetto tecnico. Comunque non è la posizione è diversa rispetto a quella di Arthur, mentre c'è chi dice se uno che si comporta così, che non accetta un passaggio del genere, va messo fuori rosa. Insomma, c'è anche chi ha una posizione netta in questo senso. C'è con noi anche ma lo vedo pure collegato Skype, tutto bello. Stefano Discredi, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Ora bello Marco, lasciamolo dire alle donne.
No, bello.
Francamente non vorrei esagerare.
Si è presentato tutto carino, capito?
No, quello è un altro discorso. Bello, però facciamolo dire alle donne, ecco.
Vabbè, votiamo il nuovo sondaggio. Quanto è bello Stefano Discredi? 331-8200-113. No, a parte le battute, Nick, dai, partiamo da questa situazione di
Rabiot. No, questa cosa di Rabiot, io capisco la rabbia, a volte non capisco nemmeno troppe critiche che vengono fatte nei confronti di Massimiliano Allegri da parte di una fetta dei tifosi della Juventus, però lasciamo perdere tutto questo, andiamo sulla domanda diretta. Allora, Rabiot, c'era questa opportunità che portava e poteva fruttare alla Juventus 20 milioni di euro. Il ragazzo, tramite la madre, che ne fa anche da agente, è andato a chiedere, secondo me, troppi soldi sia sull'ingaggio sia sulle commissioni. Il Manchester United secondo me non voleva dare troppi soldi rispetto a quelli che lui attualmente percepisce alla Juve. Secondo me si sono un po' innervositi di fronte alle continue richieste di aumento, quantomeno che salivano sempre, e alla fine hanno deciso di interrompere la trattativa, tant'è che insomma vogliamo prendere Casimiro e magari ci riescono anche, quindi hanno lasciato perdere adesso l'opportunità a Rabiot. Rabiot comunque, come tu correttamente dicevi, rientra nel piano tecnico comunque di Allegri, e questo però complica un po' la gestione Paredes, perché è evidente che se tu hai 20 milioni di euro ti puoi muovere in una direzione, se non ce l'hai ti muovi in un'altra. C'è da tenere presente da questo punto di vista che però se il Paris Saint-Germain in qualche maniera riuscisse ad accettare una formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto, la Juventus continua a lavorare su Paredes, cioè non è che ha mollato definitivamente Paredes. Chiaramente Paredes a titolo definitivo oggi è più complicato per mille motivi perché ti ho descritto, però francamente devo dirti, se qualcuno si sorprende di Rabiot, secondo me non conosce la storia di Rabiot.
È la storia della mamma. Aspetta un secondo,
no,
Nick.
Aggiungo, Marco, in 10 secondi, che anche quando la Juve l'ha preso dal Paris Saint-Germain non è stato semplice, e comunque lui ha avuto questo atteggiamento di voler andare a scadenza di contratto al Paris Saint-Germain, e poi naturalmente è costato tantissimo anche alla Juve. E quindi io non vorrei, e qui finisco davvero, che nelle intenzioni di Rabiot ci sia la volontà di arrivare a scadenza di contratto, così almeno guadagna un sacco di soldi in più dal primo di luglio del 2023.
Aspetta un attimo, prima di sentire Stefano Discredi, direttamente dalla Spagna abbiamo in collegamento, vuoi che non ci ha avuto un attimo un incrocio con la mamma di Rabiot? Alessandro Canovi, ciao Alessandro!
No Marco,
come stai? Buongiorno. Come stai, tutto bene? Dove sei prima di tutto? In una tormenta?
No, sono a casa mia a Barcellona. Beh, qua oggi c'è
brutto tempo. Brutto tempo.
Anche qui a Barcellona.
Eppure qui è brutto tempo. È un po' grigio, un po' bruttino. Pure qua c'è vento, pure da noi. Ma Alessandro, l'hai mai incrociata sta mamma? Sta mamma è terribile. Hai sentito come si è impuntata proprio?
Sì, la conosco perché insomma quando era.
Poi che non la conosco.
C'era Tiago conosciuta. È stata così,
è tosta, è tosta, è una signora tosta.
No, tosta. Non è l'unica madre, diciamo, in giro dei francesi che è tosta, ci sono anche altre. Nel senso che fanno anche dichiarazioni stampa. No, quello io sono d'accordo con quello che diceva e dicevate, nel senso che però c'è da prendere in considerazione una cosa, secondo me, che insomma quest'anno se c'è un'anomalia del mercato è stato proprio quello dei svincolati, no? Che non hanno poi trovato quelle situazioni economiche che preventivate da loro, nel senso che insomma abbiamo visto tanti giocatori che poi, a parte qualcuno che ancora ha una squadra tipo del valore di Belotti, però insomma Dybala, lo stesso Pogba, Dembélé al Barcellona, ma posso continuare tantissimi esempi che poi hanno fatto firmato molto molto ritardo. E quindi non vorrei che magari il calcolo su andare a svincolo per avere poi situazioni economiche migliori possa essere fallace, perché insomma, quest'anno qualche giocatore ha rinunciato,
esatto,
e ha diminuito addirittura le sue pretese.
Tu dici questo concetto qua è un po' rischioso, perché non ci sono più i tempi di prima, quindi se vai a scadenza non è detto che tu ottieni di più di quello che è l'offerta, in questo caso che fa il Manchester.
Ci sono tantissimi giocatori di assoluto livello, insomma Wijnaldum ne fa, per prendere un esempio, scuola, dove i club pagano addirittura parte dello stipendio, no? Nel cedere i giocatori, siccome bisogna vedere come va a finire questo mercato, di quanti giocatori in esubero, i famosi esuberi, le squadre grosse riusciranno a liberarsi. Se continueranno a resistere fino all'anno prossimo, continuerà il mercato di quest'anno. Cioè il mercato di quest'anno, ripeto, secondo me la grandissima novità è che è stata più, ed è fino adesso è più cioè la novità è questa dei giocatori in esubero, che vengono prestati a condizioni molto vantaggiose, e le squadre, piuttosto che prendersi un giocatore svincolato, preferiscono prendere questi giocatori, cioè, ripeto, o a prezzi molto minori, cioè, ripeto, Dybala
è un esempio
di scuola, no?
Marco, prego, poi sento Stefano.
No,
vai.
Non voglio ovviamente coinvolgere Alessandro su questa riflessione che faccio, perché è solo esclusivamente un mio pensiero,
certo,
e quindi lungi da me che voglio che lui prenda una posizione, perché è un suo collega. Però quello che dice Niccolò Ceccarini lo dice Niccolò Ceccarini. Secondo me Antun non è stato abilissimo, ecco, diciamo così, nel gestire Dybala, perché per me un giocatore così poteva ugualmente andare a prendere un sacco di soldi, ma questo è il mio parere personale, quindi non chiedo nessun tipo di commento, dico solo,
no, ma io
faccio solo una considerazione.
Per esempio, adesso a prescindere, sì, no, ma io
no, Ale, ma non volevo portarti a giudicare il lavoro di un collega, era semplicemente per
esempi,
questo.
Non lo so. Sì. Dembélé a Barcellona ha rinnovato, credo, a cifre minori a quello che percepiva il contratto precedente, quando era stato acquistato con, non so, 180 milioni, 120, adesso neanche mi ricordo quanti milioni avrà fatto.
Sì. No, ma è chiaro che era il tuo esempio, per me era una riflessione sul lavoro del tuo collega, tutto qua.
Voglio dire che se tu vedi il mercato, per esempio, voi parlavate per il Paris Saint-Germain adesso, tutte le volte si parla di giocatori, cioè, che vanno fuori o a prezzi estremamente vantaggiosi o addirittura con sovvenzioni sullo stipendio. Adesso io non credo che
Lornava, vedi Wijnaldum, scusa. Vedi Wijnaldum.
No, ma se io parlo di che Lornava, se ove nel caso andasse a Napoli, dubito fortemente che Napoli possa prendere e recepire l'intero stipendio del contratto che ha adesso in questo momento Paris Saint-Germain. Quindi evidentemente il Paris Saint-Germain dovrà in qualche modo agevolare, se, ripeto, ci fosse questa
sta dando un po' una mano il Paris Saint-Germain, no?
Ma non è l'unico club che lo fa.
No, ma
è quello che voglio dire, cioè, questo è il mercato di quest'anno. Cioè, io ripeto, un giocatore come Belotti, che poi può piacere o non piacere, però, cioè, fino a due stagioni fa sarebbe stato, ma non dico come mercato, non come valore del giocatore, avrebbe trovato squadra a maggio.
Sì, per, no, è chiaro quello che stai dicendo.
Comunque il Toro gli ha fatto 3 milioni e mezzo di offerte.
Però
ragazzi,
vedi pure lì. Che poi se tu dal Toro vai alla Roma, va bene, fai un salto in questo momento. Ma se vai al Nizza, potevi rimanere al Torino, cioè, mi viene da dire, dai, con tutto il rispetto, no? Però vabbè, dai, vediamo.
Ma là non entro perché in polemica, perché insomma sono due proprietà molto forti, nel senso che nel Torino c'è Cairo, quindi figurarsi.
Però insomma.
Però a Nizza c'è una proprietà che non è proprio l'ultima arrivata.
No, per carità.
La proprietà del Nizza è una proprietà che...
No, è vero. Vero,
paga
vero.
Lo stipendio Hamilton, per farvi capire la proprietà forte dell'Italia Gruppo Ineos.
Questo è vero. Allora, Stefano, ti dico che ad esempio arrivano anche messaggi di questo tipo, anche con il sondaggio, dice, i tifosi dicono, vabbè, questione Paredes, questione Rabiot, può rimanere Rabiot, ma la Juve deve comunque prendere Paredes. Il 42% dice prendiamo Paredes, e poi quello che succede con Rabiot chi se ne importa. Stefano,
che,
e questo sarebbe la, a livello tecnico, no? E tattico è correttissimo. Cioè adesso io non voglio entrare nel merito della questione Rabiot, no? Perché all'improvviso il calcio moderno è questo, all'improvviso i calciatori che magari non accettano un trasferimento diventano come dei traditori, no? degli usurpatori, no? E quindi tutti li insultano, li qua, di là, come se Rabiot quando
metti fuori Rosa, uno che gli danno 7,5, metti fuori Rosa.
No, ma come
metti fuori Rosa?
Ma come se Rabiot fossero andati a prendere la Juventus e 3 anni fa Rabiot avesse puntato una pistola a Paratici o a Nedved, diceva mi dovete fare sto contratto e tutto il resto. Cioè non è che il calciatore, per quanto siano dei privilegiati, questo va detto, è indubbio, cioè il calciatore poi a un certo punto non può essere solamente una tessera, no? Che a un certo punto dice no, questo allenatore non gli sta più bene, questo te ne devi andare. Magari questi hanno un anno di contratto, 2 anni di contratto, hanno fatto delle scelte di vita, vogliono andare in un certo posto piuttosto che un altro, perché devono accettare per forza delle offerte se non le ritengono interessanti per loro? Nessuno lo dice. Allora dice tutti quanti, dicono ah mettilo fuori squadra, non lo fa giocare. Allora io ti dico una cosa, ed è questo, io parlo poi del campo, no? Io dico che Rabiot in questa Juventus è comunque dopo Pogba il centrocampista più forte che c'è in rosa.
Sono d'accordo io.
Dopo Pogba è il centrocampista più forte che c'è, nonché il centrocampista più integro, cioè quello che ha giocato di più nel suo periodo qui in bianconero. È l'unico che praticamente, ma adesso non è che uno gliela vuole dire, che non si è mai praticamente quasi mai infortunato, sempre presente, sempre fisicamente prestante. Chiaramente qual è il problema di Rabiot? L'abbiamo detto mille volte. Il problema di Rabiot è l'ingaggio che ha un ingaggio da top player, e lui non è un top player. Ma se tu mi dici oggi, Marco, mi dici ma secondo te chi è più forte tra Locatelli e Rabiot? Ma io ti dico Rabiot tutta la vita, tra Zaccaria e Rabiot tutta la vita. Poi se tu mi dici però Rabiot che prende quasi 8 milioni di euro vale 4 Locatelli, io ti dico no, non li vale. Ma a parità di costo Rabiot è il centrocampista più forte della Juve dopo Pogba.
Siete d'accordo con questa osservazione di Stefano?
Per fare un taglio, lo vedi, solo per fare un taglio dell'ingaggio e prendere una plusvalenza sul mercato.
Siete d'accordo con questo discorso? Riparto da Canovi, poi c'è Carini. E anche agli ascoltatori lo chiediamo al 331-8200-213 su questa affermazione di Stefano Discreti relativa proprio al valore di Rabiot in questo momento e anche l'affermazione che ha detto, dice dopo Pogba è il più forte centrocampista che ha la Juve in questo momento.
E non solo sono d'accordo, ma sono d'accordo anche su quello che ha detto all'inizio, cioè nel senso che nessuno, cioè un contratto quando c'è è tra due parti, quindi cioè sia il giocatore che la società, e quindi concordo totalmente con quello che ha detto Stefano, ma dalla prima all'ultima parola. E dirò di più, Rabiot insomma per i social men gli ultimi 6 mesi non lo fece giocare secondo me con un atto proprio contrario a qualsiasi etica sportiva, proprio perché non voleva rinnovare il contratto, e quindi su quello non sono assolutamente d'accordo. Il giocatore dal suo fisico, la sua tempo fino all'ultimo giorno possibile, poi se non ha un'offerta perché lui reputa congrua fa benissimo non andare. Detto questo, io il ragionamento che facevo prima è proprio dire non so se poi troverà le stesse offerte, quello è un altro, è un discorso più di mercato che etico e morale. Mm-hmm. Etico e morale sono totalmente d'accordo. Sul fatto della forza, beh, questo era un giocatore titolare in Paris Saint-Germain con Thiago Motta e Verratti che erano centrocampo 3 milioni d'Europa, è un giocatore che secondo me non gli puoi chiedere di fare regista perché non lo è, però a me è un giocatore per me fortissimo, quindi non è tipo Locatelli, quindi possono giocare insieme a Paredes tranquillamente, direi di più, se ci fosse un tridente di centrocampo Pogba, Rabiot, Paredes avremmo un centrocampo grande personalità e grande fisicità.
Sì, ma infatti Paredes può giocare tranquillamente con Rabiot, ci mancherebbe.
Ma
infatti
non gli puoi chiedere di fare la mezzala perché non lo è, ovviamente. Ormai è arretrato, è un po' d'azione.
Mm-hmm. Nick, che ne pensi tu? E ti dico, ma comunque
no,
per arrivare a Paredes, cioè o esce Arthur o altrimenti non si può arrivare, cioè questa è la situazione, ti chiedo, Nick.
No, il problema non è che o esce Arthur, nel senso che insomma se c'è l'opportunità, secondo me non è questo, non è il problema Arthur se esce o meno, perché poi farlo uscire è un problema grosso, perché comunque questo ingaggio, cioè vuol dire la cosa col Valencia si è arenata, perché fondamentalmente il Valencia voleva che la Juve pagasse l'80% dell'ingaggio, giù di lì siamo a questi livelli, no? E quindi diventa quasi impossibile poter fare un'operazione del genere, quindi non è legata tanto ad Arthur, è legata secondo me al fatto che se vendi la Bio hai dei soldi, se vendi la Bio e questi soldi ce l'hai meno, e quindi devi cercare di diverso, magari un prestito oneroso col diritto di riscatto, però
secondo me, poi al di là di questo ragionamento, i problemi della Juventus sul centrocampo nascono da lontano, perché poi io sono d'accordo che Rabiot dopo Pogba è il giocatore più forte in questo momento a livello di qualità che può avere la Juventus, però hanno un po' di errori in precedenza, perché sì, hanno preso giocatori che non erano funzionali. Cioè io, guarda, io ho molta stima di Fabio Paratici, ma sono sincero, non ho mai capito l'acquisto di Ramsey. Cioè, francamente io non l'ho proprio mai capito, perché non mi sembrava fosse il giocatore giusto. Cioè, a parte il fatto che era parametro zero, cioè, ma quella è un investimento su un giocatore che dove lo mettevi? Ecco, io non capisco l'occasione, ma
non l'hanno messo,
e poi infatti. Anche Arthur è infilato poi in quell'operazione con Pjanic. Però insomma, il processo di indebolimento del centrocampo della Juventus parte da lontano, e quando hanno cercato di rimediare però hanno sbagliato abbastanza.
No, ma a me ragazzi, io la dico proprio in maniera ancora più diretta di Nick, secondo me non c'è mai stata un'idea chiara su quello che si voleva fare. Cioè io continuo a vedere confusione, che figlia diciamo di un percorso non di adesso. Stefano, intanto però c'è un messaggio per te, che un ascoltatore Gianni ti dice proprio chiaramente, in maniera schietta: Stefano, ti voglio bene ma posa il fiasco, perché non ritiene Rabiot il più forte dopo Pogba, quindi non so se vuoi. Vabbè, replicare tu.
No, non ho bevuto oggi, non ho bevuto.
Non ce l'hai
comunque
lì.
Sia non lo so, cioè nel senso, comunque cioè, Zaccaria, Locatelli, McKenny, non mi sembra che... Poi adesso io non vorrei che poi all'improvviso succede sempre una cosa, no? Che quando esce fuori qualche buon giovane in una squadra, a un certo punto uno dice ma facciamo giocare Miretti, facciamo giocare Fagioli, facciamo giocare Rovella, e poi che succede? Alla prima partita che perdi, ma ti pare che la Juve gioca a centrocampo con Miretti, con Fagioli, con Rovella, e l'hai bruciati, no? Cioè, la Juve ha bruciato comunque sia venduto in questa, il Kulusevski e De Ligt, che hanno 21, 22 anni adesso, cioè, e che sono calciatori che già sono a livello internazionale, addirittura De Ligt ancora di più tempo, da 3-4 anni, e ancora vengono considerati non giovani. Quindi ci vuole molta pazienza, anche quando si dice no, via Rabiot, lanciamo Fagioli, per carità, sì, diamogli il tempo anche di sbagliare a questi giovani, permettiamogli di sbagliare.
Ma la Juve non c'ha tempo.
No, non c'è tempo, davvero. Io cito sempre un esempio, cioè di un difensore che ha fatto una signora carriera, che è Criscito, che era del vivaio della Juventus, che ebbe la sfortuna di esordire in uno Juventus-Roma in cui Totti lo ridicolizzò, e praticamente lui ha bruciato la sua carriera nella Juventus per una partita. Era un giovane promettentissimo, non ha più ritornato a quel livello e dopo ha giocato in altre squadre, ma chiaramente alla Juventus proprio è stato bollato per quella partita. Quindi i giovani vanno fatti crescere con calma. Detto ciò, è chiaro che se tu mi dici io non riesco a prendere nessuno che fa la differenza, piuttosto valorizzo un giovane, per me va bene. Io preferisco questo genere.
Tu dici, andresti su questa cosa.
Piuttosto che il problema, a me la cosa che mi spaventa, come anche tu facci notare, è che citiamo Depay adesso, spostiamoci in attacco. Cioè Depay è un giocatore che la Juventus, se non fosse stata a parametro zero, avrebbe mai trattato? Io dico no.
Ma nemmeno pure io dico no. Apposta ti dico che c'è... Dà la sensazione veramente che ogni tanto escono dei nomi, non so Nick che
e
ne
poi
pensa.
Marco,
che...
scusa se questo l'aggiungo proprio io, perché un dibaliano come me, ma io posso dare 6 milioni di euro a Memphis Depay quando Dybala ne prende 4,5 alla Roma? Io poi chiudo là il discorso.
No, io figurati, questa pure
non aggiungo altro.
No, è un'altra valutazione interessante. Non so, adesso lascio la parola sia a Alessandro che a Niccolò, però sentite questo messaggio. Secondo me, quando un giocatore rifiuta la vendita ad un altro club, dovrebbe essere messo al minimo di stipendio, allora penso che non rifiuterebbero perché avrebbero un bel taglio di stipendio. E aggiungo a questo, oggi il direttore di Tutto Sport nel suo editoriale, Guido Vaciago, termina dicendo: nel paradiso dello sport professionistico, ovvero gli Stati Uniti d'America, un giocatore professionista non può rifiutare il trasferimento se il livello della squadra e lo stipendio sono gli stessi.
Non è vero, dipende dallo status per esempio nell'NBA, certo ci sono giocatori che hanno per contratto che non possono rifiutare, però non tutti, cioè dipende dallo status del giocatore, dipende dal contratto che c'ha il giocatore con l'NBA. Faccio l'esempio dell'NBA, per esempio Gallinari ha girato varie squadre, adesso ultimamente sceglie lui. LeBron James, non è Durant, sta chiedendo di andare via.
A parte che bisogna dire che il Manchester non sta in Champions e la Juve sì, quindi non so di pari livello, quindi può rifiutare in base a questa,
vabbè, no.
A questa, no, per dire, però io non so, il taglio dello stipendio io credo che sia non giusto, perché uno deve, se non accetta, devi tagliare lo stipendio, ragazzi, a me mi sembra una cosa folle questa, scusate.
No, vabbè, sono... Adesso bisogna, è chiaro che c'è sempre la delicatezza del parlare dei giocatori che hanno uno stipendio molto elevato, però la gente non si ricorda che sono loro che poi producono, diciamo, tutto il valore della squadra, del club. Cioè, io ogni tanto sento dire, no, la piramide, per me la piramide è inversa, cioè sono i giocatori sono quelli che permettono al club, perché sono quelli che vanno in campo fondamentalmente, di ottenere,
certo,
risultati o meno.
Certo, certo.
Cosa voglio dire? Poi è chiaro che il livello etico non entra, perché chiaramente è un momento difficile per tutti, però l'idea che devi costringere uno o va lì o se no ti dà lo stipendio, cioè,
no,
qualsiasi regola legale e morale, etica, e più ne ha più ne metta, cioè, non ha senso. Però capisco la rabbia, no? Diciamo il livore che c'è, perché si vedono queste persone come dei privilegiati, che però effettivamente lo sono e non lo sono allo stesso momento. Ecco,
Niccolò.
No, ma io sinceramente sul fatto, voglio dire, del paragone con l'NBA, vabbè, va benissimo, insomma, si può anche fare delle valutazioni, si può essere più o meno d'accordo, per l'amor del cielo. Io però credo anche che, cioè, in questo senso, se un giocatore poi vuole rispettare il suo contratto fino alla fine, ti debba prenderne atto. Poi ci sono situazioni e situazioni, perché qui secondo me, allora, partiamo da Fabian Ruiz.
Bravo, infatti guarda, c'era la domanda proprio su Fabian Ruiz.
Ecco, perché ci sono delle situazioni che non sono tutte uguali nel mondo del calcio. Partiamo da Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il Napoli gli ha detto: guarda, noi ti facciamo un'offerta di rinnovo perché vogliamo puntare su di te.
Okay.
Fabian Ruiz, per motivi suoi personali, dei suoi agenti, valuta che probabilmente è meglio arrivare a parametro zero con il Napoli, perché poi può firmare gennaio-febbraio per un altro club, e a quel punto il Napoli, anche a suo, tra virgolette, rischio e pericolo, perché poi può anche decidere di non metterlo nella lista, di non farlo convocare più e di tenerlo ad allenarsi, come è successo anche con Milik, da parte, prende una decisione del genere, che è legittima da parte del club, così come è legittimo da parte del giocatore non decidere di rinnovare il contratto. Poi ognuno nella vita fa quello che crede. Cioè, secondo me il caso di Fabian Ruiz è diverso rispetto chiaramente al caso di Rabiot, perché Rabiot non credo, cioè, gli abbiano mai proposto un rinnovo del contratto. Non mi risulta che la Juventus gli abbia proposto di rinnovare il contratto. La Juventus ha visto che c'era questa opportunità, a Rabiot gli interessava, hanno provato a trattare e hanno deciso in qualche maniera di non procedere, perché non si sono trovati d'accordo sui soldi. Ma non tutti i casi sono uguali. Poi la scelta di metterlo fuori rosa, eccetera, a volte può sempre essere controproducente, perché comunque se te c'è un giocatore forte e non lo fai giocare, poi insomma ti puoi creare un danno da te. Ora il Napoli l'ha sostituito, anche se non ha preso il giocatore con le stesse caratteristiche, perché Ndombele non è chiaramente Fabian Ruiz, perché anche questo va detto, cioè, sono due giocatori diversi. Però finché tutto rientra, no, Alessandro, in quelle che sono, voglio dire, le regole stabilite dal calcio, cioè io ti posso far allenare, non ti convoco la domenica, ma tu tranquillamente fai il tuo lavoro perché sei stipendiato. Io non ci trovo niente di strano, poi ognuno fa le scelte che vuole, no, Alessandro? Un po' così, no? Io
nel
senso si debba stare a fare il processo alle decisioni di un giocatore o di un club, ecco.
Sì, no, ma poi... cioè io adesso uno prende sempre per scuola, prende una parte, no? Dico, allora io mi metto nei panni di Rabiot, dico, ma perché io devo accettare qualsiasi cosa sotto protocollo perché Paredes venga qui? Perché poi vendono questo tipo di storia, no? E questa è la storia che sto vendendo in questo momento. Dico, perché? Perché devo far contento, non lo so, qualcuno? È chiaro che sul fatto che delle richieste, quanto ha richiesto, siamo tutti, possiamo avere delle idee, e quindi ritorno a quello che dicevo prima, no? Nel senso che secondo me bisogna stare attenti che a volte il mercato dei svincolati non propone quell'Eldorado che poi invece proponeva fino a 2 anni fa, no? Nel senso che i giocatori, molti, ripeto, hanno ridotto di molto le loro pretese. Quindi forse un'offerta, quella che ha sentito, quella del Manchester, ove fosse vera, e non ho dubbi che la stampa abbia le fonti per dire quali siano le reali offerte, è un'offerta, è una signora offerta a livello stipendiale. E Manchester United è una squadra che è vero che non gioca la Champions, però gioca il campionato in questo momento numero uno al mondo. Cioè la Premier League è di gran lunga il miglior campionato del mondo, ma ci sono cinque categorie di differenza tra il nostro campionato e loro. E poi giochi una squadra che insomma è storica, quindi forse sul fatto, io parlo solo del fatto, non ripeto etico, sul fatto pratico, ecco, forse con l'offerta io l'avrei più considerata, ecco, non mi sembra un'offerta,
certo, no, tu dici l'importanza del l'ultima cosa che vi chiedo e poi vi saluto, perché Nick ha citato il Napoli. Nick, questo Napoli è scatenato a questo punto, guardate che tra l'altro dopo noi parleremo anche di come potrebbe essere schierato, le formazioni eccetera, ma è un Napoli scatenato che sta guadagnando tanto terreno, abbiamo le immagini di Dembélé che è arrivato per le visite mediche, che ne pensate? Parto da te, Nick, così dopo ti libero, vai.
Vedi Marco, il calcio è veramente strano.
Abbiamo sempre difeso il Napoli, no? Perché
sentiti quattro giorni fa, sembrava che la Roma avesse fatto 10 volte, cioè avesse praticamente surclassato il mercato di tutte le principali altre squadre, o quantomeno quelle che potevano essere, si diceva, ora la Roma è nettamente più forte. Sì, la Roma secondo me è nettamente più forte rispetto allo scorso anno, però il Napoli ha cambiato pagina, e se oggi, come penso succederà, chiudono anche Raspadori, loro hanno riaperto una pagina sicuramente rischiosa, perché si sono fatte delle scelte coraggiose, perché hanno preso Caraspelia, che ora tutti dicono è fenomeno eccetera, però è la prima partita, io sono convinto sia forte, però facciamo vedere alla lunga. Ha preso Kim al posto di Koulibaly, ha preso Ndombele, ha preso Matias Oliveira, ha preso diciamo Østergaard come quarto difensore centrale, ha preso Raspadori, si prende Keylor Navas, sistema anche il discorso della porta, per cui io non lo vedo fino forte dello scorso anno.
No, ha un centrocampo, ragazzi.
Poi può darsi anche che arrivi quinto, perché nel calcio questo ci può succedere, però sono state fatte tutte operazioni, secondo me, di rinnovamento e hanno preso dei giocatori che secondo me sono anche forti, cioè rilanciati, se poi naturalmente vengono anche rilanciati, questo naturalmente gli dà una motivazione più, per cui il Napoli oggi è una squadra che può lottare tranquillamente come l'anno scorso per la zona Champions, questo è il mio parere.
Nick, ti saluto, che ti devo liberare, un abbraccio, a presto.
Grazie, un saluto a Stefano, un saluto a Ale, un saluto a tutti, ciao ragazzi.
Un saluto a Niccolò Ceccarini. Finiamo questo giro sul Napoli. Stefano Discreti, è un Napoli che si è potenziato? È un Napoli che può addirittura ambire a lottare per lo scudetto adesso?
Guarda, io ti dico una cosa, ed è quello che in quest'ultima settimana mi ha colpito di più sicuramente il Napoli, perché io fino a una decina di giorni fa credevo, mi trovavo dinanzi a una squadra che sembrava proprio essersi ridimensionata totalmente.
Esatto.
Sembrava che all'improvviso avesse perso, cioè, Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz voleva andare via, addirittura Meret si parlava allo Spezia, cioè sembrava una squadra che stesse smobilitando, quindi diceva, madonna, il Napoli è arrivato in Champions League. Poi all'improvviso ha cominciato a piazzare una sequenza di colpi.
Molto interessante.
Abbiamo visto anche che quelli che hanno preso sono buoni. E poi all'improvviso Raspadori, Ndombele e comunque sia Simeone. E cioè, secondo me, se il Napoli riesce a prendere veramente anche Navas, magari alle condizioni che si dicevano prima, cioè magari pagando una parte dell'ingaggio ancora il Paris Saint-Germain, comunque sia, cioè, se il Napoli prende anche Navas in porto, io credo che il Napoli da squadra che poteva lottare ancora per il quarto posto, per le tre Champions League, io credo che possa addirittura lottare per lo scudetto, perché poi è ancora calcio d'agosto, però abbiamo visto che comunque la rosa c'è, la rosa c'è anche a Verona,
c'ha tutte alternative, ragazzi, c'ha tutte le alternative,
abbiamo visto i cambi che ha fatto in corso di partita. Ripeto, è sempre calcio d'agosto, ha preso con le pinze, però quando sono entrati i giocatori da panchina, non è che sono entrati i giocatori, dici chi è questo, ammazza, hanno pure questo, hanno pure questa alternativa.
No, è questo, no. Ma io guarda, leggo la batteria dei centrocampisti, Lobotka, Zielinski, Ndombele, Anghissa, Demme, insomma ragazzi, Elmas, voglio dire, mi sembra anche profonda, c'è Fabian Ruiz ancora, perché comunque Fabian Ruiz fa parte ancora del Napoli. Alessandro, è un Napoli che...
è che ce n'ha forse pure troppi i bravi giocatori perché poi Politano ancora lì, è una squadra che ha un'alternativa in ogni ruolo in questo momento, bisogna essere sincero, cioè ha 22 giocatori di che poi sono d'accordo con Stefano, cioè, se poi prendono pure Keylor Navas, anche se con tutto bisogna sempre aspettare che succede come rete, e poi soprattutto con hanno preso Sirico, no? Quindi hanno comunque una serie di rosa, di giocatori che sono di qualità anche umana, non so come spiegarti, e quindi insomma, una squadra competitiva secondo me in questo momento non la vedo inferiore alle prime
no,
tre.
L'anno scorso.
Sinceramente non la vedo inferiore, la vedo con loro, perché poi è vero che hanno perso Insigne, però insomma adesso se prendono Raspadori, Raspadori è nuovo Insigne, cioè, stiamo parlando di un giocatore che ha personalità, ha voglia, è un bel giocatore, io lo vedo lì. Hanno preso Giorgiano, sanno che adesso non mi ricorderò mai il nome.
Baraschelia.
Vi invidio voi che lo sapete.
No, non mi invidia niente perché spariamo certe cose noi delle volte. Dai, lasciate. Hanno preso pure Simeone.
Un soprannome.
Sì. Soprannome. Ma pure.
Infatti aspettiamo il soprannome napoletano.
No, ma infatti adesso alle 16:30 mi collego a Napoli e loro secondo me mi danno il soprannome perché me lo devono dare per forza in qualche maniera.
Spero un Ciro o qualcosa del genere.
Per forza, perché così ci facilitano la vita, ecco. No, però voglio dire, ragazzi, poi voglio anche capire come giocherà Alessandro, perché c'è da capire anche questo, perché ieri Spalletti ha detto in un'intervista che andrà per il 4-3-3. Quindi il 4-3-3 è
più ovvio. Mi sembra sinceramente, almeno i tre d'attacco mi sembra abbastanza ovvio. Poi il centrocampo non lo so come, poi sai, difesa centrocampo non so se giocherà, perché difesa 3 non mi sembra che abbiano i giocatori.
No, la escluderei in questo momento.
Quindi giocare forza 4, e quindi a matematica, non essendo un'opinione, rimangono 3 a centrocampo, i tre davanti mi sembrano abbastanza chiaro, quando c'hai Osimhen, Politano, Raspadori, c'hai i giocatori Simeone.
Vediamo un po', saremo a vedere. Alessandro, ti saluto e ti lascio alla tua Spagna, salutaci la Spagna, grazie. Barcellona, tutti un abbraccio ad Alessandro,
grazie.
Canovi, ciao Alessandro,
ciao, grazie, ciao.
Chiudo con Discreti e questo messaggio è per te. Discreti, quello da prendere è Fabian Ruiz, altro che Paredes, ma ovviamente non succederà perché Allegri ha le sue fisse. Eccoli, sempre Allegri.
Io ripeto sempre quello che penso anche di Paredes. Paredes è sicuramente un buon giocatore, che quella classica opportunità che è in prestito.
Però tu tra Paredes e Fabian Ruiz chi prendi?
Tra Paredes e Fabian Ruiz probabilmente prendo Fabian Ruiz.
Pure io.
Però se è possibile li prenderei entrambi.
Ho capito, però sei insaziabile.
È come Rabiot.
Stanno a fare la fatica per prenderne uno, te tutte e due. Dai.
No, però dico, è come Rabiot. Cioè, Rabiot non esclude Paredes. Cioè, là è una questione prettamente economica. Cioè, Rabiot è un sacrificato, così come tu hai dovuto sacrificare Kulusevski perché per prendere Vlahovic, e oggi cerchi un esterno offensivo, hai preso Kostic, certo. Cerchi De Paio, quando avevi Kulusevski che ha 22 anni e ti avrebbe garantito 10 anni di carriera a grandissimo livello. Quindi sono i sacrifici, però non vuol dire che uno esclude l'altro. Chiaramente se tu riuscissi a dire vendo Arthur e Rabiot da qui a fine mercato, io prendo sia Ruiz che Paredes.
Vabbè, io mi accontenterei già di uno in questo momento, che sarebbe tanta cosa.
Sì, quello senza dubbio.
Stefano, ti abbraccio come sempre, grazie, a presto.
A presto.
Ti aspettiamo in studio, ma vieni a trovarci in studio una volta e facciamo una bella chiacchierata di calcio.
Adesso sono in Abruzzo, sono un po' distante.
Bella la vita.
Vengo sicuro.
Ciao Stefano, un abbraccio,
ciao,
a Discreti.
Ciao a tutti.